Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti abbiamo bisogno ed è il segno più grande della sua misericordia. Un dono che ogni peccatore perdonato è chiamato a condividere con ogni fratello e sorella che incontra. Tutti coloro che il Signore ci ha posto accanto, i familiari, gli amici, i colleghi, i parrocchiani, tutti sono, come noi, bisognosi della misericordia di Dio. È bello essere perdonato, ma anche se tu vuoi essere perdonato, perdona tu anche. Perdona. Ci conceda il Signore, per intercessione di Maria, Madre di Misericordia, di essere testimoni del suo perdono che purifica il cuore e trasforma la vita. Grazie.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Orizzonti Cristiani, proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Alla vigilia della festa della Divina Misericordia abbiamo aperto riascoltando il passaggio conclusivo della catechesi che Papa Francesco ha tenuto nel corso dell'udienza generale mercoledì scorso in Piazza San Pietro, concludendo proprio il ciclo di catechesi dedicato alla misericordia nell'Antico Testamento. Oggi, 2 aprile, è anche l'undicesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, il Papa che ha voluto e istituito la festa della Divina Misericordia. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro proprio a ripercorrere il legame tra San Giovanni Paolo II e la misericordia. Lo facciamo ascoltando l'intervista di Alessandro Gisotti al Cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano.
Vorrei partire da un episodio avvenuto pochi giorni prima della partenza per il cielo di Giovanni Paolo II. Era il 30 marzo del 2005, era mercoledì, l'ultimo mercoledì della sua vita. Tutti sapevamo che il Papa si era aggravato e quindi eravamo un po' in apprensione, stavamo tutti pregando per questo motivo. Sul mezzogiorno mi avvisano e mi dicono: si è aperta la finestra dell'appartamento. Io chiaramente uscii dal mio ufficio, corsi in piazza, poi vidi a mezzogiorno che il Papa si affacciò, non riuscì a dire una parola. Alzò soltanto la mano destra e tracciò un grande segno di croce che fu il suo testamento, il suo saluto alla Chiesa e il saluto al mondo. Ho saputo dopo che cosa accadde quella mattina. Appena svegliato, Giovanni Paolo II ha sussurrato, perché parlava soltanto in maniera afona, appena percettibile, ha sussurrato a Sor Tobiana e a Don Stanislao: oggi è mercoledì. Ma non hanno dato peso alle parole. È passato un po' di tempo, è ritornato: oggi è mercoledì. Ancora hanno ignorato le parole del Papa. Alle 10 ha detto con un tono un po' autoritario: oggi è mercoledì e io mi alzo. Evidentemente si sono spaventati di fronte a questa decisione del Papa e hanno tentato di dissuaderlo. Il Papa, in modo irremovibile, ha detto: oggi è mercoledì e io mi alzo perché la gente viene e io non voglio deluderla. Stava morendo e pensava agli altri. Erano i primi vespri della festa della Divina Misericordia. Uno potrebbe pensare laicamente una coincidenza, ma le coincidenze non esistono. è una delicatezza della divina misericordia. Il Papa, che tanto aveva parlato e tanto si era speso per far conoscere questo volto bello di Dio, il volto misericordioso, veniva accolto nella festa dei Santi proprio nel giorno della divina misericordia che lui aveva voluto.
In che modo, secondo lei, si esprimeva al meglio l'essere proprio testimone di misericordia in Giovanni Paolo II?
La testimonianza della misericordia di Giovanni Paolo II mi piace sintetizzarla in due lampade: la lampada del perdono fino all'eroismo e la lampada dell'annuncio della verità, perché perdono e verità sono due lampade che vengono ambedue dalla misericordia, la lampada del perdono. Pensate che subito dopo l'attentato, e il Papa era in un lago di sangue, appena ha ripreso un pochino la conoscenza, le prime parole che ha detto: perdono il fratello che mi ha sparato. Chiamare fratello in quel momento lì ha già... ci vuole un bel coraggio, una bella fede, una bella testimonianza. Ma non solo. Quando il Papa si è ripreso, non ha organizzato proteste, scioperi, vendette, soltanto preghiera. Preghiera e perdono. Qui si vede il volto bello del cattolicesimo. Ma c'è un'altra lampada, la lampada della verità. Giovanni Paolo II ha fatto brillare questa lampada con tre encicliche meravigliose, ma anche con tantissimi discorsi. L'encilica Veritatis Splendor, l'encilica Evangelium Vitae, l'enciclica Fides et Ratio. Giovanni Paolo II ha gridato la verità, perché la verità è un servizio di misericordia, perché il peccato è male, perché fa male. E non dimentichiamo che Gesù, il misericordioso, colui che ha detto "io sono venuto per i peccatori", ha aggiunto anche "affinché si convertano". Giovanni Paolo II ha avuto il coraggio di tenere accese ambedue le lampade, la lampada del perdono, perché Dio è sempre pronto a perdonare. Come ripete molto spesso Papa Francesco, Dio è sempre pronto a perdonare. Però attenti, il perdono di Dio ci entra dentro quando il cuore si apre.
L'uomo e il mondo contemporaneo hanno tanto bisogno della misericordia, scriveva San Giovanni Paolo II nella Dives in Misericordia, la sua seconda enciclica del 1980 dopo la Redemptor Hominis. Perché secondo lei ritorna questa urgenza di esigenza di misericordia negli ultimi pontefici in particolare?
Giovanni Paolo II, proprio nella Dives in Misericordia, cita il capitoletto 9 della Gaudium et Spes, dove è scritto: il mondo di oggi, si presenta potente e debole, capace di operare il meglio ma anche il peggio, mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della fraternità o dell'odio. Il mondo di oggi si sta rendendo conto che il progresso realizzato dalla scienza non è sufficiente per rendere felice l'umanità. L'uomo ha bisogno di una verità che gli riempia il cuore, ha bisogno di un amore che sani le ferite, di una misericordia che sani le sue ferite, e questo lo può fare soltanto la misericordia di Dio. Ecco perché in questo momento è particolarmente urgente, indispensabile l'annuncio della misericordia a questa umanità ferita. Come ama dire Papa Francesco, l'annuncio che Dio è misericordioso è sicuramente una medicina straordinaria. L'uomo moderno, che credeva di poter diventare il superuomo, come sognava Nietzsche, invece si accorge di essere un povero uomo che ha bisogno della mano misericordiosa di Dio. Ecco perché, a mio umile giudizio, è straordinariamente attuale l'annuncio della misericordia. E Papa Giovanni Paolo II lo capiva, Papa Benedetto ugualmente lo capiva, Papa Francesco ne ha fatto, possiamo dire, lo slogan del suo pontificato.
Aprile 2000, Papa Giovanni Paolo II canonizzava Suor Faustina Kowalska, la suora polacca che nel 1931 ricevette da Gesù stesso l'indicazione di stabilire una festa dedicata alla Divina Misericordia proprio nel giorno della seconda domenica di Pasqua, detta anche la Domenica in Albis. Torniamo a quel momento e riascoltiamo alcuni passaggi dell'omelia di Papa Giovanni Paolo II.
Attraverso il cuore di Cristo crocifisso, la misericordia divina raggiunge gli uomini. Figlia mia, di che sono l'amore e la misericordia in persona? Chiederà Gesù a Suor Faustina, che è davvero grande oggi la mia gioia, nel proporre a tutta la Chiesa quasi dono di Dio per il nostro tempo, la vita e la testimonianza di Suor Faustina Kowalska. Disse Gesù a Suor Faustina: l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla Divina Misericordia. È importante allora che raccogliamo per intero il messaggio che ci viene dalla parola di Dio in questa seconda domenica di Pasqua, che d'ora innanzi in tutta la Chiesa prenderà il nome di Domenica della Divina Misericordia. Nelle diverse letture la liturgia sembra disegnare il cammino della misericordia che, mentre ricostruisce il rapporto di ciascuno con Dio, suscita anche tra noi, tra gli uomini, nuovi rapporti di fraterna solidarietà. Cristo ci ha insegnato che l'uomo non soltanto riceve e sperimenta la misericordia di Dio, ma è pure chiamato a usare misericordia verso gli altri. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
E nella seconda parte del nostro appuntamento alla vigilia della festa della Divina Misericordia ascoltiamo la riflessione di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, dedicata proprio alla misericordia, ed in particolare alla misericordia nel Nuovo Testamento.
Considerando l'invito di Gesù, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. La misericordia di Dio si radica nel fatto che in Lui c'è una eterna decisione di amore nei confronti delle sue creature che non viene mai meno. Ti ho amato di un amore eterno, per questo ti rimango fedele, nonostante la tua infedeltà e tradimento. Ma come facciamo noi ad imparare la misericordia? Gesù, nel Nuovo Testamento, ci investe di una missione che ci appare a prima vista del tutto impossibile: essere misericordiosi come è misericordioso il Padre. Ma come ci è possibile immedesimarci con questo sentimento del Padre celeste verso tutti gli uomini, che fa piovere e fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti? Si deve subito dire che non può essere in alcun modo questo un nostro sforzo. La misericordia non è un moralismo, non è un sentimento che posso cercare di eccitare dentro di me nei confronti di un altro che mi ha fatto del male. Il moralismo non produce niente di buono in questo senso. Gesù stesso ci fa considerare con queste espressioni che siamo innanzitutto chiamati a nutrire in noi stessi sentimenti di misericordia, come il Padre. Vale a dire che dobbiamo noi innanzitutto sperimentare di essere veramente suoi figli. Senza fare l'esperienza di essere figli, come si fa a sentire in noi i sentimenti del Padre? si impara la misericordia del Padre scoprendo che noi siamo suoi figli, riconoscendo di appartenere a Lui, facendo l'esperienza che esistere è essere da Lui voluti in modo assolutamente gratuito. Noi gli apparteniamo. Detto in altre parole, si impara ad essere misericordiosi come in una sorta di riflesso perché sperimentiamo cosa voglia dire essere trattati con misericordia. Quando si fa l'esperienza del Padre misericordioso, allora si inizia a sperimentare un sentimento nuovo verso la vita, verso noi stessi, come anche verso gli altri. Quando nella nostra vita si rompe il calcolo del tornaconto ed irrompe la gratuità, allora impariamo ad avere un nuovo accesso a noi stessi e agli altri. Ecco emergere allora le grandi parabole della misericordia narrate da Gesù e riportate nel Vangelo di Luca, soprattutto nel capitolo 15. Qui troviamo il racconto della pecora perduta, dell'atteggiamento del pastore che lascia le 99 per andare a trovarla. Troviamo anche la parabola della moneta perduta che una donna cerca nella propria casa fino a trovarla. Tutti questi racconti si concludono ricordando che cosa accade nel cuore di Dio di fronte al peccatore che si lascia toccare dalla misericordia. Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Ed ancora, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. È in questo contesto che troviamo la parabola che meglio ci rappresenta il sentimento della misericordia di Dio e che esprime l'amore fedele ed eterno del Signore nei confronti di ciascuno di noi. Si tratta appunto della parabola del figlio il prodigo, o meglio, del Padre misericordioso. Questo brano evangelico ci dice bene qual è la condizione per poter essere misericordiosi come è misericordioso il Padre. Tutto il centro del racconto sta nell'atteggiamento del Padre, quando il figlio torna a casa sconfitto dalla vita e dai propri errori. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Com'è lontano dalle nostre misure questo modo di sentire l'altro nel suo bisogno, nelle sue ferite. Davvero qui si sperimentano le parole del profeta Isaia. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Il suo sentimento di misericordia davvero sovrasta i nostri calcoli umani. Ci sconvolge l'immagine di questo padre che è l'opposto di un padrone che incute timore o che possiamo sperimentare come antagonista della nostra libertà. Qui emerge invece la figura di un padre che corre incontro, che precede, che non domanda le ragioni del male compiuto, che non rimprovera, ma che abbraccia, bacia colui che ritorna stanco e ferito. A partire da questo culmine possiamo rileggere tutta la storia narrata da Gesù. Troviamo questi due figli del padre. Ci viene narrato che il più giovane chiede: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Colpiscono qui due cose. Innanzitutto il fatto che il padre non dica niente. Non chiede perché se ne vuole andare. Perché vuole dividere quello che fino a quel momento avevano in comune. Prima erano insieme, avevano tutto in comunione, ora si vuole andare via da solo. Il padre non lo trattiene. Qui è già all'opera il suo sentimento misericordioso. Non gli toglie la sua libertà. Sa che può sbagliare, permette il rischio di sbagliare. Il rischio della libertà. La misericordia è un amore tenace alla libertà dell'altro. Amare una persona, infatti, vuol dire sempre amare innanzitutto la sua libertà, fino alla possibilità che l'altro se ne vada sbagliando. L'amore misericordioso conosce questo rischio. La seconda cosa, il male compiuto in seguito da questo giovane in realtà appare solo una conseguenza della divisione, della perdita del senso della paternità, dell'appartenenza. Noi siamo fatti per vivere in comunione, per vivere in relazione. Insieme si edifica e insieme si costruisce, insieme si cambia la vita. Dio benedice l'essere insieme. Poi il testo evangelico ci dice che la perdita della paternità diviene dissipazione umiliante. Il desiderio di libertà diviene umiliazione, schiavitù, constatando che persino i servi stanno meglio di un figlio che ha perso il senso dell'essere voluto. Si sperimenta una indigenza dolorosa, inaspettata. Il desiderio rimane sospeso nel vuoto. A dire il vero, si può rimanere veramente colpiti dal fatto che il figlio decide di ritornare non tanto per amore al padre, ma per un semplice calcolo di convenienza. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame». Da qui sorge l'idea di ritornare dal padre e di chiedergli perdono. «Mi alzerò, andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Apparentemente non troviamo nessuna crisi mistica del figlio. In realtà si tratta di un lucido calcolo di convenienza, tinteggiato di una formula religiosa di pentimento. Ma la realtà sconvolgente sta nel fatto che, tornando, sembra trovare molto di più di quello che aveva voluto lasciare. Trova è un padre misericordioso che lo anticipa sulla via del ritorno. Immedesimiamoci per un attimo con lo sguardo di questo ragazzo, pieno di vergogna per il suo fallimento colpevole, che mentre si ripassa le parole da dire al padre, lo vede venire incontro a lui, lo abbraccia, lo bacia. Ecco l'esperienza della misericordia. Sicuramente fino a quel momento non si era reso conto del suo vero male compiuto. Tutto era dentro un calcolo di convenienza, ma incrociando lo sguardo commosso, non giudicante, di questo padre, lì avrà capito molto di più dove stava il suo errore, dove stava il suo male. Sentendosi così amato, avrà capito di più anche il senso del proprio male. Forse avrà sentito allora il vero dolore per il suo peccato, non davanti a una legge estranea, ma davanti alla tenerezza del padre che gli corre incontro, lo abbraccia e gli dona il suo bacio. Inizia così una festa grande in cui si ammazza il vitello grasso. La parabola si conclude con l'indignazione del figlio maggiore per la misericordia del padre, rivelando così che anche la sua era una posizione di peccato, pur essendo formalmente rimasto nella casa. Ma anche qui l'amore misericordioso prende l'iniziativa. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ci racconta il Vangelo. Anche qui c'è l'uscita del padre verso il figlio, un andare incontro, spiegando il motivo di tanta gioia. «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Chi sperimenta la misericordia è chiamato così ad usare misericordia, ad uscire, ad andare incontro all'altro, segnato dal peccato, per ridare speranza e vita, imitando così il Padre delle misericordie. Tutti abbiamo bisogno di questo abbraccio. Tutti abbiamo bisogno di questo bacio che ci rigenera, perché ci accoglie così come siamo. La misericordia di Dio rende così possibile il sentimento supremo della vita per ciascuno di noi, quello di essere voluti, amati, fino al perdono dei nostri peccati.
Prima di salutarvi vi anticipo che a partire da questa sera alle 21 e poi in replica domani alle 7 del mattino e ancora alle 21 potrete seguire la nuova puntata del ciclo di catechesi di Don Fabio Rosini, che in questo tempo di Pasqua e nell'anno della misericordia proporrà un ciclo dedicato ai 7 doni dello Spirito Santo letti proprio alla luce della misericordia, il segreto dell'uomo. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.